Time, un programma di Radio Revolution.
Benvenuti a una nuova puntata di Studio Aperto. Ops, scusa, ho sbagliato il programma.
Buonasera a tutti. E qui dal gabbiotto di chimica, mentre a fianco il professore tiene la sua lezione, che sicuramente poco vi interesserà, ed anche a noi, a dire la verità, vi diamo il benvenuto, il bentornati a una nuova puntata di Walk the Time, non
esatto,
come Beppe.
Non Studio Aperto. Scusate il lapsus
no,
freudiano.
No, è che in realtà lui si sta appassionando a Benedetta Parodi.
Benedetta però... Parodi è di quella di cucina. Insomma.
Eh sì, ma faceva Studio Aperto, quindi secondo me tu sai, magari
vabbè, con la sua bellissima frangetta, insomma, che ha colpito moltissimi uomini in fronte.
In fronte, a padellate.
Esatto,
comunque.
Con le telecamere nella ciotola mentre cucina. No dai, scherzo, basta.
Vabbè, vogliamo dire tutti i particolari del programma o parliamo di noi?
Parliamo
no,
di Benedetta
sì,
Parodi.
Sai, non lo potremmo, so. Potremmo ingelosirci, sai com'è.
Potresti essere gelosa del mio affetto verso la Parodi. No, scherzo, dai,
sì,
basta.
Guarda, manchi solo tu per cucinare con lei. Comunque,
so cucinare meglio.
Tornando a noi e parlando di, sempre di musica, di storia della musica, per così ammorbarvi ulteriormente i marroni.
No, i marroni, le castagne, insomma.
I marroni, esatto.
Dato che è periodo.
Abbiamo pensato di continuare questa settimana a parlare di rock all'italiana, visto che la scorsa volta vi abbiamo lasciato con una bellissima canzone di De André, con la canzone del maggio. Riprendiamo appunto dagli anni 70, continuando a raccontarvi l'escurso storico e musicale del rock all'italiana.
Certo.
A Beppe la parola.
Grazie, grazie. Dicevo, prima, nella puntata scorsa, abbiamo concluso con De André, uno dei più grandi rappresentanti del cantautorato italiano, e adesso parliamo di un altro rappresentante del cantautorato italiano, che però non era tanto schierato, comunque non parlava tanto di problemi sociali, ma era più un cantautore smielato, insomma, di cui cantava canzoni.
No, smielato proprio.
Beh, dai.
Diciamo diversamente impegnato, va.
Ok, diversamente impegnato. Ok. E comunque che tutti quanti conoscete, che è Battisti, insomma. Un cantautore che comunque era appunto diverso, insomma, che comunque parlava di canzoni d'amore, non parlava della generazione di quel momento. E lui, soprattutto, ricordiamo che non si schierò con nessuno, cioè... Alla fine non espose mai il suo pensiero politico, come fecero tanti altri, tipo De André, come fece
Guccini,
ecco,
Baglioni,
grazie.
Di niente. Tu esatto. Mi chiedi una mano e io arrivo.
Ok, grazie. E dicevo, appunto, diversamente da questi cantautori, lui non si espose e molte volte venne preso come un cantautore di destra, insomma.
Sì.
Venne criticato così, cioè la critica etichettato così.
Come cantautore di destra, proprio per la sua, come dire, per i suoi temi, per il fatto di non voler concentrarsi su una tematica importante sociale come facevano gli altri cantautori, e visto che comunque in quegli anni, nel 68, il 68 in Italia era molto sentito a tutti i livelli, quindi ovviamente avere un cantante che, piuttosto che parlare del 68 e dei problemi sociali, affrontava ancora i temi dell'amore e via dicendo, non era... Cioè...
Era completamente diverso, insomma.
Sì, no, diciamo che o parlavi dei problemi sociali o eri di destra, quindi
certo.
Poco c'era da fare.
Certo, e appunto per chi non preferiva non ascoltare canzoni che criticavano la società e voleva ascoltare canzoni spensierate, ascoltava appunto Battisti. E proprio per questo vi lasciamo con una delle canzoni di Battisti.
Non vestiamo all'assa.
No, vi facciamo ascoltare.
Siamo qua a riammorbarvi i marroni. Quindi,
appunto, vi facciamo ascoltare una delle canzoni di Battisti, da Il mio canto libero, che è del 72. Ed è una canzone rifatta poi da Michael Ronson, con testo di David Bowie. E questa è Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
Dove vai? Quando poi resti sola? Il ricordo
sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite sul cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto. Dove vai? Quando poi resti sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite sul cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto.
Vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
Sembra tipo un invito. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
Ma, se mi passi un sorso d'acqua, sì, no, dai, scherzo.
Sì, no, te la passo. Allora, dicevamo, quindi tornando a parlare di Battisti, al quale poi abbiamo deciso di dedicare uno speciale che direi d'obbligo vista la grande carriera dell'artista. In questo momento comunque non potevamo non citarlo tra i cantanti rock che hanno caratterizzato quegli anni, anche se appunto Battisti purtroppo ha avuto una fama abbastanza negativa, come esatto, appunto diceva Beppe prima, certo. E però malgrado i suoi detrattori, lui vende più di tutti gli altri, al punto proprio di decidere nel 1982 di ritirarsi definitivamente dalle scene per dedicarsi alla sua vita privata. E anche perché comunque in quegli anni finisce il sodalizio artistico e collaborativo, sì, con Mogol, conosciuto anche come Giulio Rapetti, conosciuto anche come Mogol, e che in effetti è quello che poi ha scritto tutta una serie di canzoni di Battisti. Infatti diciamo che Battisti solitamente le musicava, e invece i testi sono quasi completamente di Mogol.
Certo.
E quindi diciamo che poi negli ultimi tempi, dall'82 in poi, Battisti scriverà delle altre canzoni, pubblicherà ancora dei dischi che però sono al limite dell'ermetismo, potremmo dire, per cui come dire, non sono stati apprezzati tanto quanto gli album precedenti.
Certo, sicuramente non sono stati all'altezza dei vecchi album.
No, sicuramente no. Rispetto ovviamente, poi sai, sicuramente quando un artista fa una carriera grande, importante come quella di Battisti, magari gli ultimi lavori sono sempre visti in maniera, se non sono appunto all'altezza dei precedenti, sono sempre visti in maniera negativa.
Certo, poi comunque nelle vecchie canzoni comunque si notava la collaborazione con Mogol, insomma, proprio dal momento in cui smise di collaborare con Mogol ebbe un periodo di decadimento.
Esatto. E quindi per così concludere con questo artista e ritornare a parlare della scena rock all'italiana, ascoltiamo quest'altra canzone tratta dal suo penultimo album prima dell'82, che è del 1978. L'album si chiamava Una donna per amico, la canzone omonima che andiamo ad ascoltare.
Lidia, questa è per te, Una donna,
grazie,
per amico.
Ti odio forte, debole compagna, che dice sei tu mia vecchia amica. Oh, la pezza sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Mi sono innamorato di un po', rincoglionito non dico no, per te son tutto un po' squallido, la gelosia non è lecita, quello che voglio lo sai.
Ma che disperazione, io ti maledico.
No, io ti maledico. Vabbè, ti ho dedicato questa canzone a una donna per amico, ma vuoi mettere a sopportare Lidia? Oh, sono 5 anni e basta, Lidia. Io
guarda,
strappo
per citare la nostra puntata precedente, non te regghi più.
Lidia, io strappo il contratto in cui dico che sono tuo amico, basta.
Perché
scherzo,
abbiamo un contratto?
Dai.
Abbiamo un contratto.
Sì, ho firmato un contratto.
Ok, brucio.
Brucialo, affanculo.
Dai, torniamo. Allora, abbiamo così salutato Battisti per il momento, abbiamo così voltato pagina, continuando a parlare di artisti che hanno caratterizzato il rock and roll. E quindi dicevamo, mentre in Italia la contestazione si fa sempre più viva, ormai è entrata nel vivo e non accenna assolutamente a diminuire. Nel 70, diciamo ormai negli anni 70, nel 77 in particolare, nasce una nuova generazione di contestatori che non digerisce comunque la sconfitta dei 68ini.
Certo.
Perché comunque il 68, malgrado tutto, ha così creato, ha avuto come dire, il merito di aver sollevato determinate problematiche, però poi di fatto gli è stato contestato il fatto di non essere riuscita in pratica a, come dire, a venire a galla di questi problemi. E quindi, malgrado tutto, anche se c'erano state delle vittorie, non erano state all'altezza delle aspettative. E quindi diciamo che comunque una vittoria, però, che bisogna riconoscere al 68, è stata proprio in campo musicale, quindi ci riguarda, perché in questo periodo nascono le radio libere. La radiofonia, che quindi era stata da sempre ad appannaggio di Mamma Rai, diventa finalmente dagli anni 70 in poi libera, e quindi cominciano a nascere radio come Radio Milano Internazionale, esatto, e fondata da tre ventenni. Un applauso per festeggiarci.
Devo proprio.
Sì, dai, facciamocelo un applauso. Non la trovo, vabbè. Andiamo avanti. Bravo. E va. Ok. E dicevamo, per l'appunto, che quindi finalmente si rompe un po' il monopolio di Mamma Rai, che era sempre da sempre stata lì ad avere il polso su tutto quello che riguardava appunto le trasmissioni. No, non c'entrava nulla tutto questo. Però vabbè, dai, mettiamo una canzone, va. E proprio per così celebrare Mamma Rai, proporrei di ascoltare una canzone di un altro artista che negli anni 70 ha veramente conosciuto la sua fama, di cui parleremo poi più in là, e che è stata anche la colonna sonora, se non sbaglio, di un programma televisivo che si chiamava Fantastico. E la canzone, sì, Fantastico, la canzone è Viva la Rai.
Thank you.
viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto il vero, viva la Rai, dimmi da quale parte stai. Viva la Rai, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai, oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa è giusta e con la Rai, è sempre festa, viva la Rai, coi capoccioni e gli operai. In via Mazzini ci giocano i bambini, mentre tu vivi grazie alla Rai TV. In fondo è la tua mamma, ballata dall'antenna, mamma Rai non ti abbandona mai, se non vuoi. Viva la Rai, quante battaglie nei corridoi, poveri noi, se non si mettessero d'accordo alla Rai. Paghiamo allora questo abbonamento, per mantenerli in salute e in sentimento, perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai. Viva la Rai.
Mi sono dimenticata di dire che questa canzone, se non l'aveste capito, è di Renato Zero.
Sì, l'hai detto, mi sa.
L'ho detto?
Forse sì. Va bene, comunque, se non lo sapevate, adesso lo sapete.
Dell'insegnante di Harry Potter, per qualcuno che non avesse presente.
Che battuta squallida, madonna.
Dai, fai un applauso per me. Anzi, una risata, va. Vabbè, dai, comunque, andiamo avanti, va. E quindi dicevamo, per l'appunto, che la nascita delle radio libere è, in un certo senso, un segnale della libertà. Proprio perché comunque grazie al fatto che nascono queste radio c'è la possibilità come dire, di un'apertura verso nuove realtà che non sono solo quelle imposte dalla radiofonia italiana.
Certo, e la musica comunque successivamente cerca altre vie, c'è la sperimentazione degli area, della PFM, la provocazione gay con Ivan Cattaneo e Renato Zero, la voglia di fare solo musica tipo Ivan Graziani, insomma, e l'impegno che caratterizza proprio i primi anni 70, tra cui De Gregori, Venditti, Bennato, sembra quasi scomparso. Se prima comunque era un must per il cantautore essere considerato colto, ora non si ha più studenti universitari.
Sicuramente adesso la musica prende un'altra strada, nel senso che mentre prima era cool quasi essere impegnati, poi dopo, al contrario, diciamo che ci sono altre varie realtà e non è più importante essere un cantautore, essere solo un cantautore impegnato, insomma.
Certo, e la cosa che caratterizzò soprattutto gli anni 70, soprattutto alla fine, è che si creò proprio un clima di terrore nel 78, quando ci fu il sequestro di Aldo Moro. E i 52 giorni di prigionia del Presidente del Consiglio segnarono un periodo difficile, molto difficile per l'Italia. E la protesta comunque è andata oltre ogni limite, e coloro che hanno, cioè negli anni precedenti hanno trasmesso qualcosa, cioè i cantautori sì. dell'epoca, non possono più condividere la follia di chi ha compiuto quel gesto, insomma.
Sì, anche perché comunque si era esagerato, si era andato oltre quello certo. che anche gli stessi sessantottini avevano immaginato.
Cioè, non si pensava che si arrivava fino a quel punto.
A quel punto, certo, perché poi si parla proprio in quegli anni, come appunto saprete, di terrore nero, terrore rosso, quindi certo. le brigate, la strage di Piazza Fontana. E insomma, era diventato ormai troppo, tutto troppo, certo. e quindi ovviamente i cantautori si dissociano da questo tipo di protesta che diventa violenta e che porta veramente a come dire, a omicidi, a una sorta di far west all'italiana, certo. quindi altro che protesta.
E appunto, proprio anche per questo, i primi anni 80 sono caratterizzati da un vuoto musicale italiano, infatti ci sarà più una, cioè comunque si ascolterà molto di più, si farà molto più successo il pop inglese e il pop americano, e forse l'unico che comunque in quegli anni si diede davvero da fare e fu De Gregori, che con la canzone La Donna Cannone, bellissimo album insomma, e comunque anche la canzone, che parlava proprio di questa donna cannone che fuggì dal circo per inseguire il proprio amore. E adesso proprio vi facciamo ascoltare La Donna Cannone, cantata da De Gregori.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
E mia mamma forse sarebbe contenta ad ascoltare questa canzone.
Dai, anche dedicagliela, per... dai.
Sì, dedicata alla mia cara mammina, che mi ascolta ogni tanto quando vuole. No, scherzo.
Vabbè,
mamma ascoltami.
Quando può, giustamente.
No, vabbè, capisco gli impegni di mia mamma, però.
Vabbè.
fatti suoi.
L'hai detto tu. Allora, comunque, va, metti una risata. Va. Comunque. Vabbè, ormai, insomma, gli anni Ottanta, come diceva prima Beppe, sono caratterizzati più dai cantanti stranieri che dai cantanti italiani. Ecco perché ormai abbiamo già detto che c'era questa crisi dovuta al cantautorato e in realtà poi a personalità italiane che potessero un po' caratterizzare il periodo. E diciamo che comunque anche le note inglesi a stelle e strisce invadono anche l'Italia, ed è proprio in questo periodo che fa capolino un vero mattatore come il grande Bruce Springsteen, nuovo idolo del rock americano, che è considerato l'erede di Elvis e anche di Bob Dylan. Springsteen canta la vita di provincia già nel 75 e anche la voglia di raggiungere quel sogno americano, che coincide anche con la realizzazione di una vita migliore anche dal punto di vista professionale e personale. Si schiera contro la guerra del Vietnam, scrivendo una canzone simbolo della futilità della guerra, come appunto Burn in the USA. La canzone, infatti, per così dare giusto qualche notiziola, tratta proprio degli effetti che ha la guerra sugli americani, e anche se è stata presa quasi come simbolo del patriottismo americano, infatti ad esempio Nixon la mise proprio addirittura come una delle canzoni per le sue propagande elettorali. Springsteen in realtà non fu Nixon, ma fu Reagan,
ma anche Obama negli ultimi periodi aveva cantato per Bruce Springsteen,
Obama.
Obama aveva cantato per Bruce Springsteen.
Certo, sicuramente.
Scusate, adesso ci sta. Dov'è che sta?
Vaffa.
Ecco, sono una.
Sarebbe capra più che piccola, però.
Vabbè, non avevo.
Non abbiamo
altro.
La capra. Comunque. Comunque dicevamo che Springsteen in questa canzone parla proprio della la dedica anche ai suoi amici che sono andati proprio in guerra nel Vietnam e purtroppo non sono mai tornati, e quindi insomma è una sorta di canzone assolutamente non patriottica, ma al contrario di protesta, fortemente di protesta, esatto. Quindi, visto che abbiamo parlato di società, abbiamo fatto un salto dall'America all'Italia e ora dall'Italia all'America, vi lasciamo per concludere questa puntata sul rock and roll all'italiana con una canzone che è americana. Cioè, proprio, siamo
giusto
molto coerenti.
Per chiudere una puntata italiana, chiudiamo con una canzone americana.
No, vabbè,
giusto?
Visto che ne abbiamo parlato e che sicuramente è una canzone che piace ascoltare e vale sempre la pena riascoltarla, vi lasciamo con Burn in the USA di Bruce Springsteen. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Walk the Time. Ciao, buona serata a tutti.
Ciao a tutti. Bye. Walk the Time, un programma di Radio Revolution.